perché si deve usare questo cioè se si è preparato ne ha visto la casa, cioè
non per forza.
La mia domanda è questa,
ma non per forza, sono però tanti sottogeneri.
Lui dice, io vi assicuro che scappa il morto, tu dici adesso faccio a Napoli quello che succede,
no.
Cioè mi state mettendo un cazzo e terrorismo in gol, no, ho paura, no. Cioè quasi quasi uscendo giù, cioè adesso che vedo i rapper li meno, no. Cioè, ma guarda, no, ma comincio da voi.
Innanzi a noi
oggi
ca
stanno due guaiune.
Luke? Ok. Allora, ciao Wayu. Oggi allora, ciao Wayu. Chi sta nata puntata di Muschio Selvaggio. Innanzi a noi ci abbiamo due guaiune.
Luke
e Gigi. E fategli un cazzo d'applauso. Wow.
Non facciamo d'applauso. Cazzo. Come rovinare la carriera in un attimo.
Mamma mia.
Ciao Wayu. Chi sta nata puntata di Muschi Selvaggi. Innanzi a noi abbiamo due Wayune. Gigi e Luke. Fate uno sfacim d'applauso.
Vabbè, non male, dai.
Cittadino
onorario di Casa Pesenna.
Esatto. Te l'è cavata egregiamente. Allora, Federico è fattissimo.
Sì, no.
Non per, però.
No, premetto questa cosa. Ieri mi hanno ricoverato. Come ti ricoveri? Un ricoverino flash.
Così, dai.
Il mio intestino faceva tipo una cosa così. E quindi mi hanno imbottito di oppiacei.
Però a ieri. Scopo terapeutico, non ludico, purtroppo.
Non ludico.
Che peccato.
Non ludico. Sì.
Vabbè, quello dopo.
Ne prendi un paio in più e sei a posto.
Beh, ragazzi, innanzitutto abbiamo, diciamo, due generazioni a confronto non solo della musica napoletana, della napoletanità e dell'essere artisti napoletani. Due mondi che sono diversi, ma che si conoscono, secondo me, che conoscono le stesse dinamiche, perché possiamo partire dal presupposto che Napoli, musicalmente parlando, è un universo fantastico con delle regole, delle sfumature che sono completamente diverse da quelle italiane.
Diciamo che ci sono tante Napoli in una sola Napoli. Ah, diciamo che ci stanno tante Napoli in una sola Napoli, sei d'accordo tu?
Ma già va laureato così proprio.
Certo,
Napoli. Vai.
Maronna mia.
Tu che pensi?
Tiene ragione.
Hai ragione?
Sì.
Cioè, per esempio, perché io conosco il canzone tuo, tu conosci il canzone me. Quindi quando si conoscono le due canzoni, le due strade, automaticamente sono più Napoli in una sola Napoli, che all'esterno arrivo sempre in una sola Napoli. E siamo tutti napoletani, però, capito? Poi la roba deve essere tutto un muschio
selvaggio.
Ma e secondo voi, a differenza del circuito discografico tradizionale, la competizione è più sana o più agguerrita?
A Napoli?
Uh-huh.
Ma più agguerrita, non lo so, non è il termine giusto. Secondo me è più il napoletano.
Facciamolo per 10 minuti, raga, dai. Poi dopo basta.
Ma c'è un ragionamento sana, tutto napoletano. Cioè io lo posso fare, mi imbarazzo però.
Ma perché? Ma devi essere orgoglioso.
Ma certo che sono orgoglioso.
E allora,
ma quella, il napoletano è la nostra lingua madre.
Fatelo 10 minuti che mi piace.
La prima lingua straniera che abbiamo cominciato a studiare è stata l'Italia.
No, la competizione non è agguerrita. Per me è più squallida, ti dico la verità. Perché non c'è solo bisogno. Ti dico la verità. È una competizione che se
sono
non esistesse.
Sono campionati
non...
diversi. Diciamo così, sono pure campionati diversi. Cioè, sono in Italia, napoletano si sa campionato. Vogliamo la finale. Su campionati diversi. Cioè,
dite.
Sì, però è una competizione che secondo me si basa su uno che tenga paura e perdere quello che tenga, allora non ti facciano piacere a te, perché poi tu dopo non mi. Invece Milano si basa sul piacere, io ti faccio un piacere, perché poi un giorno tu mi fai un piacere a me, ma ci si collabora di più. Invece a Napoli si tiene. Ognuno si tiene stretto quello che tiene.
Napoli, visto dall'esterno, c'è spazio solo per uno, cioè solo uno è il vero idolo di Napoli.
Da sempre,
vero?
Sì, da sempre,
cioè da Nino D'Angelo.
Esatto, esiste il Masaniello, cioè perché noi siamo abituati ad avere Masaniello, ok? E quindi abbiamo bisogno di uno che ci rappresenta. Capita che Higuain, il periodo di Higuain, tutti Higuain. Poi capita il periodo Maradona, periodo Lucchese, il periodo, cioè ogni momento c'è sempre un re. Napoli ha bisogno sempre del suo re.
E cosa accade al re quando perde la corona?
Ma non la perde mai sta corona, perché in effetti non la perde mai. Questo è il problema della mentalità.
Sono tutti re.
E ognuno c'ha il suo percorso, tiene cose sue, tiene... E non si perde questa corona. Se i napoletani capissero questa corona, non si perde. Tu che hai una storia molto più lunga della mia, cioè dillo tu, diciamo, non si perde mai questa corona.
Diciamo che questa corona non si perde. Poi capitano dei periodi, no? Magari tu esci con un album, va benissimo, oppure fai una serie di concerti che vanno benissimo, e magari il re che ti precedeva scende un attimo in seconda posizione. Poi tu ti fermi, risale l'altro re, e poi quest'altro re scende e poi risale un altro re. Quindi sono tutti re, fondamentalmente. Però sono tutti re senza cattiveria, fondamentalmente, okay. Dentro. Cioè non c'è proprio la cattiveria, c'è
una sana
competizione.
No.
Davvero?
Fidati.
Perché a Milano non è così, per esempio. Milano è più subdola, secondo me. Tu l'hai vissuta di più Milano, per esempio?
Forse nel mio ambiente. Nell'ambiente tutto più sviluppato qua. Esatto.
Quello che noto io, e che mi è capitato anche di vivere sulla mia pelle, è che Milano... Io lo chiamerei compromesso, cioè più il compromesso, cioè a volte gli artisti collaborano anche se si stanno sul cazzo.
Milano è una fabbrica.
Anche se si sono fatti torti. Io certo. Per anni ho vissuto questa cosa come compromesso, ma poi ho capito che c'è una linea sottile tra compromesso e diplomazia, mettiamola così.
C'è una piccola differenza. Qui si pensa, qui viene al primo posto il business, ok? E dopo tutto il resto. Noi al primo posto non abbiamo il business.
E che c'è?
Abbiamo il rapporto, perché noi siamo quelli che veramente crediamo nei sentimenti. Siamo una città che è nata per non avere, cioè noi siamo quelli che siamo nati per non avere, quindi tutto quello che otteniamo è sempre un miracolo. Se il Napoli vince lo scudetto, se Luque
prende una mentalità, no? Stai dicendo,
sì,
è una mentalità.
Sì, una mentalità. Se Luque prende il disco di platino, cioè il nostro disco di platino vale più del disco di platino di Milano.
Perché è un po' il disco di platino di tutti.
Esatto, esatto.
Bello, però culturalmente, no? Avere queste icone, hai citato adesso il termine miracolo, sì. Re, anche santi se vogliamo. Come fa vivere un ragazzo, un adolescente? Cioè c'è un'ambizione che è positiva, oppure c'è una sorta di pressione, o addirittura la speranza che qualcuno risolva i tuoi problemi? Perché tutto ciò che è affidato, no, al messia di turno, al miracolo di turno, magari può tendere a, non lo so, di legittimarti, di responsabilizzarti da certe cose, perché poi tanto arriva il Maradona di turno, il santo di turno.
Un po' sono d'accordo io, sinceramente, però non lo so tu come
è
la
così, è così, è così.
Ma però non è una
sempre,
cosa positiva.
C'è sempre in cerca di aiuto.
Mm-hmm.
Ci stanno quelli là grandi che vengono a chiedere aiuto a Milano, ci sono i piccoli che chiedono aiuto a Napoli. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Certo.
Perché qui si è concentrato il business, soprattutto per la discografia. Però bisogna anche dire che negli ultimi anni abbiamo un attimino messo l'Italia sotto sopra.
Sì, certo.
Cioè,
ne parlavamo con De Luca.
Perché mentre prima Napoli, io mi ricordo quando ho fatto il mio primo Sanremo 23 anni fa, quando non dirgli mai, c'è una frase che dice: "Si stasera dovessi baciarti", una frase.
"Se stasera dovessi baciarti".
Esatto, una frase in quella canzone, tutto in italiano. A me me la censurarono.
Ma davvero?
Sì, perché era napoletano, una frase in napoletano.
E perché?
Io poi l'ho fatta comunque, perché sapevo che Sanremo era in diretta, sti cazzi.
Certo, ovvio.
Cioè, fatto però per farti capire, oggi...
La motivazione te l'hanno
perché
detta.
Perché era in napoletano.
Ma che motivazione è?
Perché era un'altra lingua.
Vabbè, ma 23 anni fa hai capito.
23 anni fa,
non era,
23
non
anni
accettato.
Fa, tu non puoi immaginare quello
non
che ho subito. Le radio non passavano le mie canzoni, che si sente, anche se cantavo in italiano, si sente che è napoletano. Mm-hmm. Cioè, quindi io ho subito una forma di razzismo. Di razzismo proprio culturale, sociale e anche musicale.
Ma guarda, questo fine 2 anni fa era così, 2 o 3 anni fa. Esatto. Pure i dischi messi più recenti, stesso problema, uguale.
Sì,
sentiva l'accento.
Io guarda, il ricordo che ho di te e come ti ho conosciuto era un periodo in cui, diciamo, discograficamente il rap non era rilevante, ma iniziavano ad esserci diciamo che la prepista, secondo me, del rap sono state le battle di freestyle, no? E ricordo una tua esibizione al 2 Beat contro Chiave, che
storica
per me è storica nel senso, però ricordo che io stesso non ero abituato a sentire uno che parlava in napoletano, e lo stesso pubblico era abituato. E per esempio quella cosa lì, secondo me è stato bravo a sdoganarla un po' Clementino, per esempio, certo, no? Però inizialmente, cazzo, era un po' respingente, perché ti sembrava non tanto Italia, una piccola San Marino, diciamo, una che è in Italia ma non è proprio in Italia, capito? Quindi sicuramente avete sofferto uno stigma culturale che veniva anche da una retorica politica,
perché... No, io ti voglio fare un discorso anche un po' più tecnico. Allora, il suono della lingua napoletana è nettamente superiore al suono di qualsiasi lingua, soprattutto quella italiana. Lasciamo perdere il tedesco, il polacco, ok? Quindi tu prendi la più brutta canzone in italiano, la canti in inglese, diventa un evergreen. Prendi la più bella canzone cantata in inglese, la fai in italiano, fa schifo.
È vero.
Ok? Il napoletano, come lo spagnolo, ok, è una lingua che ha la musicalità.
Sì.
Perché se tutte le canzoni napoletane, quelle classiche, diciamo, hanno avuto successo nel mondo, non perché capivano i testi, non è che capivano i testi, era un qualcosa, era il suono della lingua che era meraviglioso. Io che ho incontrato, ho lavorato pure con Mogol e Battisti, quando scrivevano, facevano una prova. Dicevo, Mogol scriveva su un finto inglese, ok? E Mogol e Battisti insieme, quando provavano una canzone, facevano Piscator. Se suonava bene, allora
la facevano
in italiano.
C'è da dire che la lingua napoletana è molto vicina all'inglese proprio per le desinenze.
Esatto.
Voi, se dovete fare una rima con banalità, avete 700 parole che finiscono tronche con A. Come l'inglese
finiscono la maggior parte.
Caggia fa, camma fa, trovi molte più rime. Invece in italiano ha più parole tronche,
esatto.
E quindi è molto meno musicale, molto più difficile.
La lingua napoletana ha anche il dono della sintesi. Cioè tu in una frase, in una parola, dici tutto.
Qual è il termine in napoletano che in italiano non ha un suo corrispettivo? Quello che utilizzate di più, ovviamente.
Purtual.
Purtual
non esiste.
Esatto. Purtual potrebbe essere Portogallo, non è così. È
l'arancia.
L'arancia.
Boh, io, okay. Io so cos'è l'Otramamur.
Otramamur è ascensore. Ma sì, ma stai parlando di un napoletano.
O tale e quale
a fotografia.
Sì, però è un napoletano vecchio questo qua.
C'è sto un brugli in dolonzul. Per esempio, un brugli in dolonzul era il film.
È il film.
Un brugli in dolonzul.
Lo sparacanale.
Lo sparacanale o telecomando. Vabbè, ma tu stai parlando.
Per me queste robe sono poesie.
Sì, ma non
capito?
Si parla così.
Cioè, l'ascensore è l'Otramamur.
Ma non si dice.
Quanto è bello.
Lo dicevano nei paesi.
Lo stava stupendo.
400 anni fa.
La lingua arcaica.
Uscartellate, il gobbo, sai che significa uscartellate? Sarebbe lo scarto degli altri.
Ah, perciò uscartellate.
Perciò si chiama uscartellate.
No, ma io dicevo proprio parole non che non hanno una traduzione in italiano similare, ma intendo proprio un termine.
Neologismi.
Sì, un termine che solo in napoletano riesce ad esprimere un concetto.
Tipo wanama.
Wanama.
Che sarebbe?
Tipo Madonna
figa.
Mia.
Ok.
Figa.
Tipo, che ne so, in toscano, sono quelle cose che
non lo so, fammi pensare.
Ma guarda, in una canzone ho scritto "Ma che conferenze sa pigliato tempo ci avrei spartuto". Ok.
Ridimmelo, aspetta che
"Ma che conferenze sa pigliato tempo a ci avrei spartuto". Che confidenza si è preso il tempo a vederci divisi. Come cazzo la dici in italiano in una canzone?
Troppo lungo.
Se la dici in napoletano è poesia.
Esatto.
In italiano è comizio.
Ma pure basta dire femmina, no? Donna, come sei donna, oppure dici come si femmina.
Come si femmina. Cazzo, già mi viene un po' di durello.
Esatto.
Ma tra l'altro, cioè, è uscito fuori questo discorso anche del cambiamento della percezione in relazione a Napoli e alla napoletanità. E abbiamo parlato con De Luca, con Cannavaro. Anche secondo voi i motivi principali per questa anche rivalutazione e ribaltamento dello stereotipo infamante che c'era un tempo?
Vai.
Dello stereotipo?
Perché secondo voi negli ultimi anni è migliorata questa cosa?
Nell'ultimo periodo secondo me Napoli è vista molto meglio di Milano, cioè, per esempio.
Sì.
Cioè io se dovessi dire a qualcuno vai a vivere a Napoli o a Milano, ti dico guarda, Napoli è più sicura di Milano oggi.
Ma guarda, io penso
non sei d'accordo?
No, ma la sicurezza è dappertutto, cioè,
è una leggenda metropolitana.
È una leggenda?
Guarda, l'Istat dice che Milano, Genova sono le città più pericolose. Ok.
Ma in base alla concentrazione della popolazione è diverso, ma sono pericoli diversi. Si possono, cioè,
cioè tipo, spiegami.
Ma va bene, ma sono pericoli diversi. Che poi lo stereotipo sia cambiato, ma io credo che è una città che Napoli è una città che ha meritato quello che sta vivendo oggi, lo meritava da anni. Il problema è che ci vuole tempo. Se tu mi parli del
siamo
tutto
nati
beat,
per non avere, no?
Sì, siamo nati per non avere, ma pure perché
di più.
Esatto, perché se tu mi parli del tutto beat di quegli anni dove il napoletano era una cosa talmente nuova che, ecco, per essendo un mondo così forte che poi si è imposto grazie anche a TikTok, se tu è stato un insieme di cose, al calcio, al cinema, c'è voluto un po' di tempo per fare abbiamo dovuto dimostrare tanto negli anni. E poi è ovvio che poi a un certo punto, quando l'energia di una città esplode e diventa talmente forte, non la fermi più e ti invade, capito? Soprattutto poi quando si usano dei mezzi più folcloristici come i TikToker, là poi l'ironia e la con, là non la controlli neanche, perché prima si dovevamo passare in radio,
sì.
Oggi magari la battuta in napoletano si è sdoganata perché sui social ormai non c'è più quel controllo. Se una cosa arriva e diventa più popolare, arriva prima degli altri, e quello è. Però si sono unite secondo me 3-4 cose che hanno fatto sì che poi questa città avesse, che ne so,
il
i
prestigio,
risultati che
non
dava da tempo,
dice,
no?
Arrivi a Napoli, piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai. Cioè, perché poi c'è un discorso fondamentale che noi quando parliamo di Napoli, la vera Napoli è in 2 chilometri quadrati.
Perché?
È perché Napoli, la vera Napoli,
il centro,
è la
dici?
Napoletanità, la trovi in 2 chilometri quadrati. Tu parli con De Luca, ma De Luca è di Salerno.
Infatti.
Okay? La cultura napoletana è completamente diversa.
Quindi a centro?
Il centro, cioè i grandi poeti che si sono ispirati a scrivere canzoni, da Libero Bove a Salvatore Di Giacomo, cioè parliamo di la struttura, il Giacomo Puccini della situazione, quindi si sono ispirati a quella, cioè sono andati a Posillipo. Ok, hanno cominciato, ma già Posillipo era periferia.
Era fuori.
Sì,
pensa un po'.
Sì,
quindi, perché poi all'estero, quando stanno in giro fuori dalla Campania, sono tutti napoletani. Dicono su tutti i napoletani.
Sì, sì, sì.
Poi quando li becchi in Campania, no? Io sono i Caserti, io sono i Salerno, io sono d'Avellino, io sono Benevento.
Certo.
Cioè, e quindi per darsi un'identità fuori dalla Campania tutti dicono sono napoletani,
ma dentro c'è la frammentazione.
Dentro c'è la frammentazione,
certo, è completamente diverso.
Sì, ma anche a Roma è così,
Roma tantissimo.
Frosinone, la Dispoli,
guarda che
Ostia.
Credo che forse l'unica città che non è così è Milano. Cioè, perché bene o male, cioè Roma per esempio è molto basata, le persone ti chiedono di dove vivi, perché in base a dove vivi,
sì.
Ma Roma è 16
rappresenti,
volte...
rappresenti uno stereotipo.
Sì, Napoli potrebbe essere in provincia di Roma o viceversa.
Esatto,
eh?
Sì, 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 sì,
sono
sì,
così vicini.
Sì, sì, ma poi a Roma c'è molto lo stereotipo Roma Nord, Roma Sud.
Volevo parlare nello specifico invece di alcuni vostri periodi delle vostre carriere. Volevo incominciare con Gigi, facendo un parallelismo di una cosa che io chiamo il teorema dei Nickelback.
Wow.
Comincia a parlare difficile perché
allora, no, adesso
la Mlautane, adesso
gruppo neomelodico,
no no, vi spiego cos'è. Vi spiego che cos'è. È una teoria partorita da me, ovviamente, ego riferito mitomane. Il teorema dei Nickelback è questo: i Nickelback sono una band rock che con un singolo fortissimo diventano uno dei brani più passati dalle radio nella storia della musica americana, che è quel pezzo Never Wanna End the Morning Sam, quello lì, ve l'ho fatto proprio uguale.
Tu lo guardi benissimo.
Sì, se tipo adesso tu fai partire Shazam, io ti faccio ti riconosco la canzone. Praticamente cosa succede? A un certo punto parte la moda tramite lo spot di un programma di stand-up comedy. Mettono in questo spot una battuta contro i Nickelback, ok? E inizia a partire la moda su internet di odiare Nickelback a prescindere. Cioè partono i meme, i Nickelback sono una merda. A prescindere, erano una band, cioè non erano virtuosissimi, ma erano una band che sapeva fare le sue cose. E la carriera dei Nickelback è stata stroncata da una moda, non so come dire. Io credo che tu in parte, non in maniera così drammatica, a un certo punto tu abbia vissuto questa cosa qui. Perché io ricordo nell'anno 2012-2013, sempre dalla comicità è partito, credo, che i comici Zelig, Striscia la Notizia, se dovevano fare una battuta su della musica di merda, ci piazzavano sempre Gigi D'Alessio.
Sì, anche su Facebook, ricordo.
Anche su, così, ma a babbo morto, gratuitamente, senza conoscere la musica di Gigi, senza riconoscere a Gigi che è un musicista, così, una moda. L'hai percepita? L'hai vissuta?
L'ho
e
vissuta.
Se, come l'hai vissuta?
L'ho vissuta, l'ho percepita. E mi sono dato pure delle spiegazioni, perché la mia popolarità era troppo forte, è troppo forte. L'ultimo sondaggio, il 97% degli italiani sa chi sono, 97%, e quindi un bel numero abbastanza alto.
Te li fai fare tu i sondaggi?
No, no, li fa la Sony.
Ok.
Sondaggi. C'è un problema, c'è un problema. Io credo che nel mondo, soprattutto musicale, c'è tanta mediocrità. Ma proprio tanta. Quindi quando hai fatto qualche cosa di buono, nel senso che hai studiato, magari che conosci la musica, vai automaticamente sul cazzo a tutta la mediocrità, perché non puoi essere paragonato. E allora automaticamente si gira, i mediocri si mettono d'accordo e decidono di farti la guerra. Cioè, questo ti sto parlando adesso di poesia, questa è poesia.
Certo.
Quindi cosa è successo? Che poi a un certo punto della vita, della carriera, perché se io ho venduto 30 milioni, ho venduto 30 milioni di dischi, e non di streaming, parliamo di dischi.
Vai.
No,
come lotta, come lotta Gigi.
Certo.
No, perché con un milione di dischi compravi due case.
Lo so.
Con un milione di streaming pigli un caffè.
No, no, secondo me ti prendi le Goleador. Le Goleador.
Lo sapevo che no, finire così. Vai, vai, è solo l'inizio.
No, quindi che cazzo stavo dicendo? Mi sono dimenticato.
No,
la popolarità.
No, quindi cosa succede? Che poi a un certo punto, per esempio, io ho fatto un The Voice.
Sì.
Il primo The Voice
con Axe.
Con Axe, con
quello di
Morgan. No, Axe con Gue.
Con Gue, quindi Gue. Non era il primo, era...
No, il primo mio.
Tuo, certo,
il mio primo, okay. The Voice. Io, Gue, Morgan e Elettra Lamborghini.
Che Avenger.
Ok. Cioè, sembra quasi una barzelletta. Cioè, spagnolo. Quindi cosa succede? Che lì io comincio a parlare di musica, mi confrontavo con i ragazzi, suonavamo il pianoforte, andavamo a prendere la chitarra con Morgan, sai. Da quel momento tutti facevano, cazzo, ma tu suoni il pianoforte? Cazzo, ma tu allora capisci la musica? Quando io ho cominciato a parlare di tonalità, mentre nel vostro mondo si parla di più uno, meno uno, me la fai più 4, più 7, più 11?
Non lo so, nel mio mondo no. No.
Nel tuo mondo si parla così, perché sì. La tonalità, voi la cambiate col traspose, noi muoviamo le mani, i okay. musicisti.
Anche ogni tanto mi capita di parlare
nel mondo pop moderno. Io ho detto,
sì.
Pure vicino a uno, cosa suoni? Tu mi hai detto, no, io suono il computer. Cioè, però mi ha saputo rispondere.
Beh, quindi, tu come sei riuscito secondo te ad invertire? Sei riuscito ad invertire questa tendenza?
No, ma
però torniamo al discorso
in maniera
di prima.
Naturale, in maniera naturale.
Però il discorso di prima, cioè che era ovvio dall'inizio.
Sì, sì.
Però un po' come tutta la città, pure lui magari ha avuto bisogno di anni e anni, anni per dimostrare e per superare un pregiudizio che purtroppo abbiamo.
Che minchia, deve essere
a prescindere,
un periodo di merda, perché cioè, tu diventi sinonimo della merda. Gratuitamente, immeritatamente, solo perché un comico ha fatto una battuta che faceva
sì,
ridere,
sì.
E allora sono arrivati, capito, tutti gli altri a fare
diciamo
sta battuta.
Diciamo che quel solo subentra nel momento in cui non sei abbastanza forte per andare avanti, nonostante la mole di merda. Tu hai citato giustamente Nickelback. È anche vero che poi, dopo quell'enorme successo, non hanno lavorato così tanto.
È vero, è vero.
Lui ha continuato come un treno, nonostante questa mole
no,
di mondezza.
Addirittura cioè, si è duplicata la mole di lavoro, si sono duplicate delle cose che mi meraviglio, ovviamente mi meraviglio anch'io, perché poi dopo mi sono fatto due calcoli, ma io non ho aggredito nessuno, non ho fatto niente, ho solo continuato a fare la mia strada, perché era un po', guarda, questa cosa io l'ho vissuta anche all'inizio, proprio della mia carriera, nel 92, mi ascoltavano di nascosto in macchina,
come gli elettori di Berlusconi. Dirti,
succede anche a me questa cosa.
Esatto. Io vedevo proprio la scena. Io abitavo in un quartiere popolare a Napoli, che è la Sanità, e io vedevo proprio i ragazzi con la musica a palla mia, poi andavano sotto casa, lo amano a me e mettevano a Michael Jackson. Però la ragazza, perché sai, a Napoli si lava a terra con le finestre aperte, no? Quindi tu sentivi, anche la ragazza in quel momento ascoltava. Cioè, io nel 97 ho fatto lo Stadio San Paolo, quindi dopo 5 anni di carriera. Sai che significa 1997 fare lo Stadio San Paolo?
Ma certo, infatti.
Cioè,
No, ma ti capisco perfettamente.
Ok, quindi dicevi, ma come è sto fatto? Come facci a fare il San Paolo nel 97 e poi sembra che nessuno mi ascolta?
Forse la differenza con i Nickelback è che tu comunque avevi le tue radici, la tua Napoli in qualche modo ti sosteneva. I Nickelback non è solo che non hanno avuto il colpo di reni, i Nickelback andavano a fare i concerti, gli lanciavano le pietre a caso, certo, raga, okay. A caso.
Infatti la differenza è anche quella, cioè che c'è una base solida che ti sostiene.
Ma guarda, ti posso dire una cosa, c'è stato un periodo che la napoletanità era vista male dappertutto, qualsiasi cosa arrivava da Napoli. Ok, proprio c'è, cioè, proprio il preconcetto. Ah, questa arriva. Guarda, il mio primo Sanremo, sulle famose pagelle, no? Penso che l'hai vissuto qualche pagella pure tu, di questi, diciamo, giornalisti pseudo. Cioè, io dopo 50 anni sto mandando a fanculo a tutto quanto.
Io l'ho fatto anche durante Sanremo.
Tu l'hai fatto prima.
No, non prima.
Prima, diciamo, anche durante Sanremo. Ti dico che queste pagelle dicevano: non digli mai canzone di Vicoli è sceneggiata. Cioè, non dici mai canzoni di Vicoli. Tu lo sai che oggi molte scuole e qualche conservatorio, per superare il trattato di armonia, suonano non dici mai.
Cioè, pensa a te.
Una cosa bella è il riscatto del pop. Cioè, è bello.
Ha più sapore il successo.
Che hai resistito.
È difficile. Ha più sapore il successo.
Devo dire la verità, è difficile da vivere nel momento. Però poi quello che resta, il risultato finale che resta, poi è più soddisfacente.
No, ma soprattutto
me.
Ti tempri. Cioè, credo che caratterialmente, cazzo, ti tempri.
Sì.
Federico, ma quando tu cominci a fare la carriera che suoni nei locali, cioè, ma non nei locali fighi, cioè suoni anche in una camera da letto, in una camera da pranzo, fai i matrimoni, le comunioni, i battesimi, i feste piazze, cioè quella è la vera gavetta,
la famosa birra calda.
Esatto.
La famosa birra calda,
cioè questo pezzo che è il primo, cioè da imparare a contare da 1 a 100 è un pezzo che manca a tutti, perché tutti hanno cominciato a contare da 100 a salire.
Dici ultimamente?
Sì.
Sono d'accordo.
Io ho cominciato a contare da meno 10.
Sono d'accordo, certo. Credo che qui ci sono le ultime generazioni che hanno dovuto fare la gavetta vera. In maniera totalmente diversa, certo. Comunque lui ha dovuto fare il tuo beat, i mixtape, girare l'Italia. Io ho dovuto fare i contest, le tecniche perfette, cioè, e dopo un po' internet, che ha i suoi pro e i suoi contro, per l'amor di Dio, ha i suoi pro e i suoi contro, ma dall'altra parte ha reso tutto incredibilmente veloce. Se voi pensate ad artisti che l'anno scorso erano qua, magari oggi sono qua.
Impressionante differenza.
È giudizio immediato, anche quando esci con un album. No? Prima tu facevi un disco di merda, ci volevano 3-4 anni per farlo sapere a tutti.
Certo,
oggi lo fai sapere in 2 minuti.
E fai un disco bello, è bello comunque in 2 minuti. In 2 minuti comunque, esatto. Bello,
è così,
capito?
È così.
E soprattutto esattamente come i fast food, magari dopo ti rendi conto che ti ha fatto un po' male allo stomaco quel cibo che hai mangiato. Lì per lì ti ha galvanizzato, non la papilla gustativa. Poi te ritorna su, e è successo anche con molti artisti, ripeto, hanno fatto un boom incredibile in quarantena, poi si è esploso un po'.
La cosa più pericolosa,
tutti.
Perché poi dopo va in depressione.
Certo, cioè il problema è quello che tu, non avendo magari una base solida di gavetta, poi non sai gestire il successo. Ad esempio nel tuo caso qual è stato il nemico? La criptonite, perché qua abbiamo parlato insomma di quello stereotipo negativo, qual è stato il tuo più grande ostacolo?
Ma molti, ovviamente, forse più di te, perché... Gigi, cioè, se mi permette, poi magari mi correggi tu. Però tu partivi da, anche se partivi da Napoli, no? era come se, come oggi il rap c'ha il suo mercato che va, contrasta addirittura il pop, è diventato quasi pop. No, tu ce l'avevi il tuo mercato, che certo, potevano essere i tuoi concerti, ma pure cassetta falsa, no? Le cassette certo, false, certo, quelle là di cui hanno fatto
erano
anche il
business,
film, no?
Certo.
Cioè, magari già tu ti basavi. Noi siamo partiti in un periodo dove la, culturalmente quello che facevamo era proprio cioè non era proprio
eravate drogati,
è strana.
Eravate visti come i drogati, che ne sono i drogati, capito?
Eravamo, capito, cioè non era proprio culturalmente nell'immaginazione dell'immaginativo collettivo proprio dei ragazzi, no? Quindi noi siamo partiti credendo in una cosa che poi con la costanza e con la passione abbiamo portato avanti, ma ci venivamo proprio derisi. Magari LOL, tu e tutta la scena vostra, sì, magari fuori da Napoli c'erano ste critiche, non ti capivano, ma il vostro business ce l'aveva, ce l'avevate, ce l'avete sempre avuto. Noi non ce l'avevamo, cioè noi all'inizio suonavamo veramente davanti a 10 persone che vestite come noi, e quello era. Io mi ricordo, ma tu hai citato il To The Beat, che ci tengo a dire che io l'ho dovuto fare per forza, perché era una regola della gara là. Ma io il freestyle non l'ho mai fatto, è solo che era pur di suonare davanti a 4.000 persone,
era una vetrina importante
per noi, e io mi sacrificai e dissi vabbè, ed ero completamente ubriaco e mi buttai, ma lo sapevo che mi cacciavano al primo round, non era proprio la roba. Poi beccai Chiave, che era fortissimo,
Certo.
Figurati.
Però poi vedi, chi è bravo a fare freestyle molto
non
spesso
sempre
non è esploso nei
discograficamente
dischi.
Esatto. Non sempre, diciamo, non sempre. È un'equazione,
esatto. Però su larga scala sono pochi quelli che ce l'hanno fatta.
Beh,
a fare
c'è
album forti.
Dargen, che già spaccava i tempi,
sì,
come
però non è mai stato riconosciuto come un grande, appartiene alla primissima repubblica del freestyle. Il tuo Beat è quando il freestyle era veramente un evento
più sdoganato,
esatto.
chiaro.
Comunque, per tornare al discorso, noi ce la siamo viste brutta, perché proprio, cioè, io mi ricordo c'era Groove, ti ricordi il giornale Groove che parlava di
minchia, una merda di giornale, possiamo dirlo,
ma figurati,
cioè, dove ci scrive uno che adesso
ma
fa...
è ancora aperto?
No, ha chiuso tanto tempo
fallito
fa.
Miseramente. Io ricordo Esa che fece la canzone Fanculo Groove articolo di quello che adesso è Radio DJ, come si chiama?
Boh.
È quello adesso amico di tutti i rapper, che c'ha un programma su Radio DJ.
E chi è? Scriveva per Groove? Scriveva
vabbè, saluto, dai.
Un grande saluto, ma scriveva delle cose ignobili, devo dire, non era la sua cosa, ecco.
Io questo non sapevo che lavorasse a Groove, ma non penso sia stato il direttore o il...
No, però era, faceva le recensioni.
Vabbè, ma non era per la recensione, perché la recensione a noi ce la davano. Però per esempio la copertina, già il giornale di settore, a noi Cosang, per esempio, Groove, non ce la diedero, capito? Perché eravamo ritenuti troppo underground. Quando arrivò invece poi Saviano e ci diedero 6 pagine su Repubblica, la copertina di Rumore, quella di Groove non ce la diedero, che era il giornale della scena, capito? Il giornale del nostro mondo,
del vostro ambiente.
Quindi proprio sono stati anni molto difficili. Come l'abbiamo superati? Abbiamo superati col tempo, perché poi quando è arrivato 50 con Da Club è diventato un po' tutta una moda pure qua. È scoppiata sta cosa del rap un po' piano piano. Ma ci sono voluti proprio tanti anni,
certo,
capito? Non è che
è stato fondamentale per voi come Cosang unirvi alla Dogo Gang? Cioè...
Ma fondamentale è stato sicuramente un'unione molto forte. Forse tirando le somme è stato fondamentale, ma non è stato fatto apposta per. È stato
nato in maniera organica, certo.
Però sì, ovviamente, vabbè, eravamo le uniche due realtà grandi delle due città in quel momento, Milano e Napoli. E quindi sì, sicuramente ci ha dato credibilità a Milano, ci ha fatto uscire un poco fuori, però poi dopo le cose comunque non è che sono cambiate di punto in bianco, capito? Cioè certo, sono voluti comunque tanti anni, e questa cosa qua del napoletano e si è sdoganata secondo me dopo Gomorra, dopo la serie.
Secondo me si è sdoganata oggi, cioè io ho la sensazione che nel rap oggi, cioè tramite artisti come te, come Joelier, soprattutto credo, quando tu vedi un disco come quello di Joelier, fatto totalmente napoletano, che ha gli stessi risultati di una canzone urban o trap classica, allora lì vuol dire che è stato accettato totalmente da tutti in qualche modo.
Sì, no? Non mi viene da ridere, perché quando parlate prova la stessa difficoltà nel pronunciare i medicinali, cioè fate dei nomi, capite? Io per me trovo la stessa, non so se sono artisti o medicinali.
Sì, beh, pensa,
tutti
il
nomi strani.
Il mio nome, il mio nome preferito da rapper è Ernia, che saluto, ma amico, però il mio nome preferito perché c'è una roba da anziani, l'ernia, capito?
Vabbè, poi diciamo che all'inizio c'erano molto questi nomi particolari.
No, vabbè, no,
è frate, ma è mio fratello.
Ma non è una cosa, perché poi possiamo dire una roba, perché lì c'è anche il tuo manager che è stato il mio avvocato.
Ma perché?
Sembra che non si può dire un cazzo, cioè,
no,
non è un attacco ad Ernia, ho detto il nome.
Il nome, lui sta parlando di nome.
Il nome è un nome che...
Ma l'ha scelto lui, gli piace.
Ma è bello, figo, ok,
poi
però...
Poi ma finire Nickelback, perché poi la battuta diventa...
Tutti vedono Ernia e fanno cazzo, mi fa male la schiena.
No. Uno dei miei produttori di Ross, no, è proprio, cioè lui viene dal rock, è il suo mondo. Parlandone, secondo me i rockettari, proprio quelli là, veri, sono molto più duri, sono un po' come i jazzisti, capito? Tengono un po' la puzza sotto al naso.
Sì.
E quindi Nickelback, anche se quel pezzo là era fortissimo, me lo ricordo, era bellissimo, però poi magari erano considerati, poi erano americani loro, sì, quindi comunque non essendo inglesi, cioè avevano sempre questa, cioè, cosa del rock americano, però un po' poppy, capito?
Sì, sì, però la teoria, perché ho visto tutto un documentario, è che praticamente essendo stato il pezzo più passato in radio nella storia,
ecco,
hanno proprio cagato il cazzo, cioè la gente non ne poteva più, capito?
Poverini, cioè, però, perché capelli lunghi, biondi,
cazzo, ricordo, ma ci sono delle interviste a loro che sono veramente, ti fa venire proprio una stretta al cuore, perché proprio
perché lui lo dice, cioè
il frontman, cantante, ma uno dei chitarristi, mi sembra, ma dicono proprio robe pesissime. Ma
3-4 anni fa, grazie a lui e grazie a quell'uomo magro che sta lì seduto sulla...
Chi è?
Chiumariello. Esatto. Abbiamo messo su un disco.
Ah, certo.
Buongiorno. Con tutta la scena urban, rap, nato da lui, mentre stavamo cenando, lui mi fa... Mi metti un attimo un po' di le due canzoni vecchie.
Oh, Sema Sardegna.
Un po' di... Ma perché tu conosci, sai, tu vedi Luke
e dici mica si ascoltava
la memoria.
Cioè, ma la mia, scusa, quando ero piccolo,
e lui mi diceva, io andavo a cuccare fuori al liceo, insomma il periodo del liceo, io ascoltavo. Da qui la brillante idea di mettere insieme
tutti
un disco tutto in napoletano e soprattutto canzoni di 28 anni fa, di 30 anni fa, di 25 anni fa,
cantate insieme a giovani della nuova generazione.
Esatto, però senza muovere il cuore della canzone. Il cuore, come si dice a Milano? Il cuore.
Cuore.
Come
cuore.
Si dice qua?
Cuore.
Cuore. Okay.
Cuore.
Senza muovere, diciamo, il cuore della canzone, il cuore, con interventi, sai, di solito le seconde strofe rompono il cazzo nelle canzoni. Al posto delle seconde strofe,
reppato brutto.
Erano tutte canzoni pure che duravano 4 minuti,
sì,
5 minuti,
basta.
Okay, adesso
erano tempistiche anche
erano
diverse.
Tempistiche diverse. Sì. Oh, è stato un disco che comunque vuoi o non vuoi, a me mi ha dato una... Peccato che è uscito durante la pandemia. Non abbiamo capitalizzato,
certo, quindi, certo,
in termini, però è stato un disco che è andato prima in classifica. A quell'epoca, nel 2000-2000, potevo fare 4 stati San Paolo di seguito, scusa, Stadio Maradona. C'era proprio le radio che suonavano, i network che suonavano Buongiorno, cioè sai quello che avevo fatto con tutta la crew. Quindi che te fa capire che c'era un preconcerto e che forse la nuova generazione ha bypassato, cioè nel senso che tutti quelli che prima rompevano il cazzo, la nuova generazione, quella che mi piace è che non ha filtri. Se la cosa gli piace, gli piace.
Se
no gli piace, ma andiamo a fanculo. Finita.
Sì, bello, bello.
Ma infatti la risposta interessante è quella che ha dato lui, no? Citando TikTok. Noi appunto abbiamo fatto questa domanda in relazione al cambiamento dello stereotipo napoletano a molti ospiti di Napoli. Ognuno ha risposto un po' a modo suo. Da quello che ci è parso di capire, la cultura pop è stata fondamentale per questo sradicamento, insomma, di quel preconcetto stupido. Perché effettivamente un ragazzino magari sente un suono piacevole, sente un qualcosa di interessante e non ha l'indottrinamento, salvo casi in cui magari lo fanno i genitori, però quell'indottrinamento e quella repulsione,
no, ma tu
a prescindere, allora, no? Dice, ammazza, è interessante, mi piace come parlano i personaggi di questa serie, mi piace come suona.
Sapete una cosa? Quando vennero a fare il disco, ovviamente Ciumariello, che era un po' il Deus Machina, no? Io non riuscivo a capire chi era il rapper. A parte il fatto, sai, si vestono uguali, sono tutti uguali, stessa tatuaggia, stessa maglietta, stessa cappella.
Io
non sto parlando di te. perché lui è stato l'artefice, però lui nel disco non c'è. E io già facevo difficoltà a capire, dicevi, ma chi è? Ma la cosa figa è che loro chiamavano i genitori, dicevano, guarda che ci sto,
certo,
sto cugino d'Alessio. Quindi i genitori che ascoltavano me, vedendo i figli, che
super proud,
che ti ne ha parlato difficile,
orgogliosi, orgogliosi,
che cantavano con me. Quindi c'era, io mi sono sentito veramente un re in quell'occasione,
certo,
che tutti faceva proprio piacere. Io poi, quella cosa mi ha impressionato, loro con l'iPhone andavano in
videochiamata,
in studio,
in studio.
Si scriveva un testo veloce. Io ho trovato degli artisti straordinari,
certo.
Cioè, io sono abituata col pianoforte, a penna,
la piuma,
il piccione viaggiatore. Cioè, visto un po' alle porte, arrivavano.
Il cartaceo c'ha il suo fascino.
Comunque, io ho imparato tanto, da loro, devo dire la verità.
Vabbè, che come bello. Noi impariamo da...
Vogliamo farci un applauso?
Vai, certo. Così. Volevo sfatare un altro, mi volevo dire una cosa io, però ragionando. Un'altra cosa, secondo me, da sfatare, per esempio, che spesso io sento dire... E vabbè, ma quello va forte solo a Napoli. Per esempio, tu mi metti, io potrei fare 4 stadi in Maradona, no? Oppure, che ne so, io, Mano, abbiamo fatto 4 Palapartenio, oppure... Sì. E c'è sempre sta cosa ancora, e vabbè, ma quello se lo ascoltano solo a Napoli, come se fosse una cosa lontana,
come se fossimo stranieri,
come una cosa straniera, lontana. Ma io vorrei dire, quanti artisti che non sono di Napoli, ok, non diciamo solo del nord, che non sono di Napoli, vengono a Napoli e non fanno paganti, ma fanno paganti nella loro città. Perché noi mica diciamo, vabbè, ma va forte solo a
Milano,
Milano. C'è chi ha la core base, che vuol dire la parte principale della fan base,
nella propria
città, certo, che conta il 60-70% magari dei suoi ascoltatori, e il 30% poi sparso nelle altre grandi città.
Ultimo fa più stadi di Roma, che non so come si chiama, l'Olimpico, che magari stadio Maradona, capito?
Però c'è il preconcetto esiste solo per noi.
Se sei di Napoli, sì, è vero.
Adesso farò.
Però ragazzi, basta fare le vittime, che siete in re d'Italia.
Adesso io farò 8 volte Piazza del Plebiscito, no? Io ho iniziato 2 anni fa a farne 2.
Io mi ricordo, se vuoi ti racconto.
Fammi parlare a te, okay. In privato.
Dobbiamo risolvere un problema.
Io ho fatto 2 volte Piazza Plebiscito 2 anni fa.
Sì.
Quest'anno a maggio ho fatto 5 Piazza del Plebiscito. A giugno prossimo ne avrò 8. Ho già aperto 7 date, già finiti i biglietti, apriamo all'8ª. E tutti, vabbè, ma tu stai a Piazza del Plebiscito, stai qua, stai là. Non è vero, perché indubbiamente è la nostra città, e quindi noi la sentiamo di più. Ci sono, per esempio, se io devo fare uno spettacolo che poi andrà anche in televisione su Rai 1, a quel punto, per esempio, preferisco farlo a Piazza del Plebiscito, perché ho una cornice bellissima. Avrei potuto fare...
Ma è coerente con te,
e
no?
Poi è coerente con me, è la festa che io porto a Napoli. Non so se mi sono spiegata.
Certo.
Proprio sono felice di portare questa festa, vengono tanti amici.
Ti capisco perfettamente. Okay. Come quando io faccio il concerto in Duomo.
Esatto,
quella roba lì è la mia città.
È la tua città. Esatto. Però ciò non toglie che comunque venga. Ho fatto l'Arena di Verona quest'anno, ho fatto il Forum.
Ma raga, l'abbiamo capito.
Abbiamo
capito che spaccate il culo.
No,
abbiamo capito.
Ma questo, se vi spacchiamo il culo, già lo sapevate. non è che lo dobbiamo ricordare.
Andiamo oltre. Io volevo parlare con Luca invece di una cosa che secondo me è stato un ulteriore ostacolo per lui. Nel senso che lui viene da un gruppo che ad oggi è riconosciuto come un gruppo che ha fatto la storia del rap, sia napoletano che del rap in generale. Ha vissuto una separazione, ok? Quanto è stato difficile per te affermarti come cantante singolo, e quanto è stato difficile anche umanamente poi le ripercussioni? Cioè, è una cosa che ancora... Cioè, ti piacerebbe far la pace poi a un certo punto? Cioè, lo so che ci avete i cazzi vostri, non so neanche che cazzi sono. Però a un certo punto, secondo me, no? Crescerete. Vi guarderete indietro e direte, ma che figate abbiamo fatto? E vi abbraccerete. No,
ma guarda che sono cose che uno pensa sempre, perché come non dimentichi, che ne so, il dolore che rimane per alcune cose, non dimentichi neanche i successi o le soddisfazioni. Io sono in una fase diversa della mia vita adesso rispetto anche a pochi mesi fa, quindi colgo anche l'occasione per dire che soprattutto dopo quest'estate, le ultime cose che sono successe, io ho tratto un po' le conclusioni, ho capito delle cose, e che tutto questo odio, tutta questa negatività alla fine non fa altro che intrattenere il pubblico, ma poi fa male agli artisti.
Perché uno pensa, il pubblico molte volte pensa, guardate che è costruito, si divertono.
No, invece tutto
guardate
vero.
Raga, che non si divertono un cazzo, ci
è quello il problema, che
ci
tutto
stanno
vero.
Male, ma più le faide che ti picchiano, ti picchiano. È proprio ci stai male, ci stai
no,
male.
Ma le ripercussioni poi ritornano sulla online nel tempo, perché nel momento magari quando litighi sei al centro dell'attenzione, magari ti va anche un po' bene per un
sei
attimo
gasato, certo.
E ti gasi, poi dopo passa, ti rendi conto che è una cosa che dura pochi giorni, ha intrattenuto persone che di te non se ne fregano niente, magari i dischi non si riascoltano, o alla prossima cosa che fai ritornano a criticare o a odiare, e ti rendi conto che non serve né umanamente né dal punto di vista del business. Quindi mo, al di là della domanda che mi hai fatto, è proprio io che con tutti i nemici che ho avuto nel tempo e anche ultimamente, io ci tengo a dire che proprio io sono proprio, cioè mi tiro proprio fuori da tutto e non mi serve proprio più quella negatività. Quello che è stato detto e quello che è stato fatto, ma io proprio non, cioè ho visto pure che mi hanno continuato a dissare, ma non mi interessa proprio più.
Come si è spostato tutto questo con la cultura, magari, che spesso dice no, è il game.
Ma il game, esatto, si sposa con la cultura che è il game. Ma io però scusami, stai parlando proprio con l'unica persona in Italia che ha avuto le palle di giocare a questo game, cioè uno dei pochi, perché...
No, ma non era una critica,
no,
era
nel
per
senso,
capire
no,
il tuo punto di vista.
È che io posso avere questo punto di vista qua, perché io l'ho vissuto questo game fino alla fine, capito? Cioè l'ho vissuto davvero, cioè mi sono messo la faccia su certe cose e ne ho pagato le conseguenze, come magari ne ho guadagnato anche qualcosa. Ma tirando le somme poi a questo punto, ti dico che il mio game di oggi, la competizione la faccio facendo dei dischi, io la voglio fare facendo la miglior musica che riesco a fare e basta. Ma andare là a dissarsi sulle tracce e poi ricevere magari delle offese un po' frivole, cioè non c'è una sostanza. Io ho detto quello che devo dire, poi alla fine, cioè veramente non resta niente di tutto questo. Io tutte le persone con cui ho avuto dei problemi, io gli auguro proprio il meglio adesso, capito? Cioè non voglio assolutamente ritornare su quei passi là. Poi parlando anche di Antonio De Cosang, è ovvio che uno... E comunque, vedi, mi hanno regalato pure questa maglia, l'ho voluta mettere perché... E tra le tante collaborazioni che
c'è
io ho
scritto potuto... Cosang, scusate, sì. Per magari per chi
capito?
Non lo vedeva.
E mi piaceva perché tra le tante collaborazioni che ho fatto comunque negli anni che ho avuto, poi alla fine quello resta la mia pagina di collaborazione di musica fatta insieme a un'altra persona,
anche di sudore, di gavetta, come
che poi
dicevi.
Fa parte di quegli anni di cui parlavamo prima,
della gavetta vera,
quindi che ti restano. E, al di là di alcune, non lo so, di alcuni problemi, alcune incomprensioni che due persone possono avere, che si possono anche risolvere, resta comunque tutto quello che è stato fatto e la magia di quei due dischi là che hanno segnato un po' la cosa. E quindi diciamo che sono in una fase diversa e sono aperto a tutto, va? Sono aperto al dialogo.
Bello.
Non con tutti però, perché ci tengo da dire, cioè, non con tutti, cioè la pace, non sono uno che io faccio sempre una propaganda diversa, non è che io poi faccio pace con una persona che ha detto delle cose gravi su di me. Però da lì a continuare a dare fuoco a una negatività,
certo,
che
è solo dannoso per tutti.
No, ma non mi interessa proprio più, capito? Non
sì, cioè non devi andarci a mangiare insieme, però non ci caghiamo più il cazzo.
Per esempio, quando io ti ho nominato nel
sì, che poi mi nomini sempre a me, ma che cazzo vuoi da me adesso?
Cioè... devi dire adesso che sono dissing. Non sai quello che
è per i uomini.
No, ogni volta lui
mi sembravi qualcun altro.
No, lui dissing con gli altri e tira in mezzo me. Ma
no,
che cazzo ti ho fatto io? Ma che esempio?
No, te lo spiego. Era l'esempio di perché voi comunque vi siete poi riavvicinati, no? Ed era una cosa che io non avrei mai fatto con una persona.
Però se non sai cosa c'è dietro, cioè ti faccio
assolutamente,
faccio l'esempio,
ma è normale,
no?
Ovvio.
Io con Salmo mi sono dissato su poi cose che poi non erano nemmeno relative alla musica, riguardavano il periodo del Covid. Lui,
certo,
ha fatto delle cose che, che io non ho approvato e che, guarda, ti dico, siamo rimasti ognuno della sua idea,
certo.
Però era giusto a un certo punto dire ok, ce le siamo dette. Sediamoci a un tavolo. Ci siamo visti a cena, ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo detto: bah, sì, rimaniamo ognuno della sua posizione. Però sai, quando tu lo fai a distanza, uh-huh, uno si fa delle dietrologie, tipo, ah guarda, l'ha fatto perché voleva volevi prendere visibilità da sta roba qua. Invece io ho cercato di spiegargli, guarda che a me mi giravano veramente i coglioni per le cose che facevi, uh-huh, che secondo me erano veramente problematiche e pericolose, uh-huh, ok? Perché certe cose le ho viste da vicino, mi sono morte degli amici, dei parenti per ste robe qua, e mi danno fastidio, cazzo. E,
cioè, ah no, ma l'aveva fatto benissimo.
E quindi tu capisci. Poi da lì è nata una collaborazione. Tu poi gli hai detto che Viola era un pezzo di merda, però beh, quello lì ha fatto due dischi di platino.
Ma figurati, ma sai.
No, sto scherzando,
che
dai.
C'entra?
Ma sto scherzando. No, comunque.
Ritorniamo al discorso di prima, di quando dicevano che la musica napoletana era una merda, ma invece certo, riempiva gli stadi. Però, è tutto soggettivo. Il discorso è questo: è che tu hai fatto questa scelta, voi due vi siete
riempiti. Però comprendo il fatto, ci sono altri artisti con cui io ho litigato, uh-huh, con cui io non parlerei mai.
Capito?
Cioè, ce ne sono alcuni anche per me, che anzi, io, esatto, li picchierei. Cioè, se li vedo, li picchio. Capito?
Metaforicamente,
non metaforicamente. E dico, no, anche che dopo un tumore, due emorragie interne, comunque li picchierei io più forte di loro. Vabbè, basta.
No, ma io ho usato il tuo nome e quello dell'altro che mi va manco di nominare. No,
chi è l'altro? Chi era l'altro?
Quello che tu hai citato prima. No, è perché
Salmo?
No, l'altro, non lo nomino perché.
Dai, dillo, dai, lo bippiamo.
Lo bippiamo.
Era per dire
lo bippiamo,
che...
dillo che non
No, che Enoki, no, che me ne frega, sto scherzando. Okay. E che era per dire, per esempio, Enoki, cioè addirittura poi dopo che è stato distrutto come da Salmo con i dissi che gli ha fatto, è tornato sotto, gli ha collaborato, si è fatto produrre le cose. Io, per esempio, proprio non riuscirei mai.
No, non sono d'accordo, capito, che ci sono delle situazioni.
Esatto, quindi poi da lì a dire che durerà per sempre, no, basta, cioè io mi tiro proprio fuori.
Ma
anzi,
è ovvio,
confermo, gli auguro pure il meglio per la sua carriera, basta, cioè va bene così, sì, io sì, non sì, ho proprio più interesse a una cosa del
ma
genere.
Ma poi è ovvio che Co-Sang per te è una cosa, il dissing, mm-hmm, con Salmo è un'altra roba,
certo,
capito,
certo,
cioè è ovvio. Ma voglio parlare con voi di una cosa,
vai,
tema scottante,
vai.
Magaletti, guardami, sei pronto?
Io non vedo l'ora di fare un dissing.
A parte gli scherzi, ma tu dissing mai fatto? Mai avuto faide?
Noi litighiamo dal vivo.
Non so, Nino D'Angelo che lo facevi rapare a zero di notte, cose così. No, niente.
Non facciamo queste cose.
No. Però
siamo persone adulte.
Voglio affrontare veramente un discorso, secondo me, cruciale del... che sarà un po' il discorso del futuro della musica urbana e rap in generale. E siccome siete due persone che l'hanno vissuta la strada, io vorrei riprendere un po' il discorso che avevo fatto con De Luca in maniera un po' più seria. Nel senso, ad oggi
la ho capito già.
Sì, vabbè, non è che è difficile da intuire. Cioè, ad oggi la scena rap urban, oltre ad essere diventato il nuovo pop, ha preso una connotazione molto filo americana anche nelle faide, yeah, ok? Anche un po' macchiettistica dal mio punto di vista, nel senso, cioè proprio le stesse identiche cose, cioè proprio vestiti rossi, blu, cioè proprio tutta quella roba.
Dall'esterno è grottesca.
Sì, per alcuni può esserlo, per altri no. Succede che ad oggi c'è questo rapper che è finito in galera, Shiva, per aver sparato nella sua proprietà alle spalle a queste due persone.
Era al parcheggio, poi, tra l'altro. Pensavo.
Sì, però è dentro la sua proprietà. Due lottatori di MMA che erano andati a fare un agguato. Lui spara, finisce in galera, poi ha altre accuse per accoltellamento, credo. E tutta la scena rap esprime solidarietà a lui, che secondo me è la cosa meno preoccupante, nel senso che ci sta che se un tuo amico, anche se commette un errore, tu dica: cazzo, mi dispiace che sia finito in carcere.
Ma quello è.
Esatto.
Come no?
Cioè,
ma noi non siamo la legge.
Io non so, sì, sì.
Cioè, capisci?
Ok, sì, sono d'accordo. Ma nel momento rilitigherò con lui ancora. Ma nel momento in cui ci si spinge oltre, uh-huh, a dire sei nelle grinfie dello Stato, vittimizzarlo quasi, non è eccessivo? Non trovi? domanda, cioè...
No, lo so,
o perlomeno
tu... esprimermi sulla dichiarazione di un'altra persona.
Dico in generale, ok, non esprimiamoci su dichiarazione.
Che
tu...
magari non voleva dire quello.
Magari non voleva dire
quello. Cosa ne pensi tu?
Però in generale, tu credi che ci sia una vittimizzazione? Cioè io... Togliamo i rapper, okay?
Ok?
Però tramite le comunicazioni pubbliche della scena, perché praticamente quasi tutta la scena gli ha dato supporto, con alcune dichiarazioni un po' fumose, che secondo me possono essere malinterpretate e non vanno solo nella direzione del... Il mio amico è in galera, mi dispiace che sia in galera, che ci sta.
Tu dici, sei andato oltre a questo?
No, la sensazione, leggendo i commenti del pubblico, e che sia passato quasi per vittima. Questa cosa non è un po' pericolosa secondo voi, oggettivamente?
Però ti faccio la domanda: se gli avessero spezzato tutte le ossa due lottatori di MMA, non... chi sarebbe stata la vittima? Cioè, guarda, è tutto da...
Però le cose sono andate diversamente.
Ho capito. Sì, sono andate diversamente, ma non era né la... Io non posso parlare del caso di un'altra persona, però posso parlare in generale di una situazione del genere umanamente. Però se... io da quello che so non era neanche la prima aggressione che lui subisce, cioè non era la prima volta che succedono delle cose del genere. Io non so se dire è una vittima o non è una vittima. Io credo che una persona in un momento del genere si difenda, magari non lo so.
Tu Gigi dall'esterno come l'hai vista questa dinamica?
Onestamente io la vedo da... siccome sono il più vecchio tra di voi qua e ho 5 figli, quindi ho figli.
Scusa, no, volevo poi farvi sentire una cosa.
Sì, sì.
Ho figli più grandi di Shiva, no? Il mio primo figlio c'ha 37 anni, pensa un po'. Allora, io la mia domanda è un'altra. Dico, perché esiste nel mondo, cioè, che si devono fare le fight, i rapper sanno fi fight. Cioè, a me la cosa che mi preoccupa è più questa.
Sì, però non è solo una questione di rapper. Quello io, potrebbe...
a me quello che dispiace, scusami, è che oggi un ragazzo di 22 anni, ok, è un artista, perché tra l'altro,
certo,
stiamo parlando di un artista
nel momento più alto della sua carriera.
Nel momento più alto della sua carriera è in galera.
Esatto.
Ok. Allora, per me questo, che è la real life, salto la real inglese.
Real life.
Esatto. L'ho capito.
Sto sconvolgendo, no?
No.
Real life, ragazzi.
No, io credo
life.
In te.
Esatto. Che la verità è quella, poi si esagera o non si esagera, chi lo difende, chi lo attacca, è normale, perché siamo in... anche se tu oggi, domani mattina, noi scendiamo e regaliamo a tutti 1.000 euro, ci sarà quello che ti dirà: ma pezzo di merda, con tutti
nel
i soldi
suo caso
che
è già successo,
ne potevi dare 1.500.
A me è successo,
pure a me, ringraziando a Dio.
Però io non capisco la critica, a cosa si riferisce, cioè a cosa, allora, è la critica in particolare,
ti dico,
cioè,
al
fatto
mia...
che lui si sia difeso.
No, io non vado proprio
alla decisione della detenzione, no, carceraria, ma è una roba alquanto stupida come critica, perché dallo Stato cosa ti aspetti? Cioè, è normale che si debba agire in quel modo. Poi tu puoi dire: vabbè, ok, per me ha fatto bene a difendersi, ma criticare lo Stato perché ha preso quella decisione, quindi invocare
si chiedeva un cambio della legge,
della
difesa persona, quello forse si voleva arrivare.
In realtà erano i ladri in casa e ti difende, va in galera tu.
Appunto, forse si voleva alludere a quello là.
Allora, diciamo, la legittima difesa, la discussione non è vista pubblica su questo tema, non è andata in quella direzione, ma in generale neppure nello Stato più aperto alla legittima difesa dell'America una roba del genere,
certo,
sarebbe passata impunita, perché comunque spari alle spalle.
Però la proprietà era sua.
Però lui inizia a sparare e spara anche quando loro scappano e mentre sono fuori dalla proprietà.
Guarda, io ti dico una cosa: in quei momenti là, secondo me, non capisci più niente.
Non è un giudizio morale su di lui.
Esatto.
Io quello che dico è che, però, è stupido pretendere una risposta diversa da parte dello Stato, della forza dell'ordine.
Come per
lui
dire,
deteneva anche un'arma impropriamente. Cioè, nel senso, è ovvio che si debba agire così.
E anche accoltellato della
anche
gente.
Quella è la cosa che mi preoccupa di più.
La cosa che preoccupa più in generale, ma senza prendere
la critica allo Stato.
No, scusami. La cosa più in generale che a me preoccupa è che se tu scena, rap, dai per scontato che questa cosa faccia parte del gioco, io ci metto la mano qua sopra, entro un anno scappa il morto.
Ma
e
io lo dico da tempo.
Lo dico da due anni che ci scapperà il morto.
Ma lo dico da tempo.
E dobbiamo arrivare a questo. Perché anche io adesso ho preso un video di una persona che di strada ne capisce più di me, di te e di te e di te, che si chiama Renato Vallanzasca. Mm-hmm. Ok. Renato Vallanzasca dice una cosa ben precisa che vorrei farvi ascoltare. Dice questo:
prende l'indennizzo rischio, vuol dire che sa di poter rischiare di avere un conflitto a fuoco con Vallanzasca. A me mi sono morti 4 soci sotto gli occhi, 4 amici, c'ho 13-14 colpi addosso di arma da fuoco, quindi non ho mai fatto quello che... non sono mai stato, non per parlare male del brigatista, ma non sono stato quello che è andato a giustiziare quello che usciva con la moglie e il bambino andando al cinema. Io non ho mai sparato per primo, non ho mai sparato nella schiena alla gente, io con il mio codice deontologico sono a posto. Io voglio...
Cioè lui dice, io non ho mai sparato per primo, non ho mai sparato alla schiena alla gente. Basta, solo questo volevo dire, che poi anche se ragioniamo in termini di strada, ognuno ha la sua deontologia.
Federico, ma qui stiamo parlando di uno che fa il cantante e che forse avrà sparato per la prima volta. Io per reagire in modo diverso, tu mi devi toccare qualcosa di pesante della mia famiglia, io devo andare in un negozio d'armi da fuoco, cioè tu mi devi ammazzare un figlio per reagire, certo. Così mi vado a comprare la pistola, ti ammazzo e poi dico sono stati. Ah,
però
okay.
ci sono tanti dettagli, secondo me, da aggiungere. Secondo me, io che vengo dal gangsta rap, che l'abbiamo portato noi comunque in Italia come sound, ma in realtà noi raccontavamo della nostra realtà, no? Quindi era, passami il termine, questo gangsta rap ovviamente con le nostre storie, non, cioè ispirato all'America, ma erano gli anni della faida di Camorra a Secondigliano, certo. Da cui poi è nato il libro, da tutto. Noi abbiamo pubblicato i dischi e li abbiamo scritti in quegli anni là, no?
Quindi dove... famiglia di Lauro e company.
Vabbè, ma senza fare no, però comunque...
Vabbè, che ormai è storia, non è che...
Vabbè, però tutta quella roba là, io mi ricordo che in quegli anni là noi avevamo una ventina d'anni, ma c'era il coprifuoco, alle 7 o 8 certo. di sera dovevamo tornare certo. su. Ok, si uccidevano dalle 2 alle 3 persone al giorno solo nel mio quartiere.
Certo.
E quello era la nostra realtà e noi la raccontavamo. Quando il rap diventa, cioè è sempre stato la musica più vicina alla strada che ci sia, perché racconta di quelle cose là, e quando inizia a muovere come in questi anni un'economia che non è più quella di una volta dove prendevi 500 euro per un live, ma ne prendi migliaia e migliaia e migliaia, e quindi i contratti sono molto alti e si muovono i milioni di euro, e sei vicino a quella realtà là, vieni da quella realtà là, tutti i tuoi amici che non hanno una lira gli dai a mangiare tu perché fai soldi con la musica, ma vengono da quella mentalità là, è molto facile che succeda che poi nei quartieri ci siano di questi problemi, perché è una musica che nasce, parla a quelle persone là e dà a mangiare a quelle persone là. Quindi è molto, molto facile che succedano le faide come succedono in America, ma sta diventando così anche in Italia, perché ormai tutti i ragazzini italiani, tutti vogliono fare i rapper.
Però
anche quelli di un ceto sociale molto più
scusa,
più basso.
Tu hai detto una cosa interessantissima. Tu dici, io ho raccontato una realtà che vivevo.
Certo.
Okay? Qui la sensazione, però magari mi sbaglio, è che si crei una realtà per raccontare una realtà
che volevo dire,
altrimenti
però,
non esisterà.
Però, scusami, che volevo dire io, scusa, un conto è raccontarla, un conto è inneggiarla. Cioè ci stanno due storie che sono completamente diverse. Perché io dico, io vivo nel mio quartiere dove si ammazza la gente.
È diverso oggi.
No, aspetta. E poi invece dico, ah, com'è bella sta in da sto quartiere a Rusa, cioè che è completamente diverso.
Noi eravamo un misto
posizione.
Tra tutte e due le cose, però cioè, noi la raccontavamo perché noi eravamo poveri.
C'eravate dentro.
Sì, c'eravamo dentro, ma eravamo poveri, potevamo solo raccontarla. Oggi qua, io l'ho sempre detto, la mia vita di oggi è molto più tra virgolette gangsta di quando io ero Necosang, perché io ero uno che non aveva un euro, giravo in una Peugeot 205, non mi potevano mai rubare.
Non era un obiettivo.
Non era un obiettivo, perché quando poi tu diventi muovi una certa economia e sei di un certo quartiere, vuoi o non vuoi, la realtà cambia, capisci? Cioè tu non è che puoi... non te ne vai via perché il rap è appartenenza, ti trovi vittima di un di tutto quello che poi fa le componenti di questo genere qua. È molto diverso da quando noi eravamo ragazzi oggi.
No, lo so,
oggi
lo
essere
so.
Un rapper di strada è con una collana da 150.000 euro addosso, che puoi anche decidere di non comprare, però comunque lo fai e ti espone in un certo modo, e quando noi abbiamo iniziato non eravamo per niente esposti.
Certo.
Da là poi c'è tutta una cascata di conseguenze che sono la minaccia, i primi liti, la violenza, la paura di subire un agguato, le cose... E si può arrivare a quello, certo. Ma è un fenomeno che succede in tutte le nazioni, in tutto il mondo, e che secondo me è una naturale conseguenza del fatto che il rap sia diventato così popolare. Cioè anche certo. A Napoli tra poco succederà così. Chiaro. Capito? Cioè, immagina la città
bella
di Sicilia,
bella merda.
Ho capito.
Cioè, quindi uno si ha da preoccupare.
È preoccupante.
Però dall'altra parte, ecco, un'altra cosa, e qui parlo a titolo personale e faccio anche il nome, dico Emischilla. Cioè, io l'altra volta ho tirato fuori un commento pubblico fatto da Emischilla, che magari ho malinterpretato io, per l'amor di Dio, dove lui diceva Shiva è nelle grinfie dello Stato, e mi sono permesso di dire che per me nelle grinfie dello Stato è Julian Assange, non è Shiva. Che però puoi essere dispiaciuto perché un tuo amico sia
certo,
in galera.
Non sto
stappando lo champagne, certo. E darmi dell'infame mettendo le emoji del poliziotto e poi dire delle cose private mie di tuoi amici, non lo so. Io ho commentato Emischilla, io ho commentato una cosa pubblica che tu hai detto, tu hai tirato fuori cose private, non so chi dei due sarebbe l'infame.
Allora, secondo me va distinto.
Chiusa parentesi.
Boh, sono cose vostre.
Altri 14
anni. Ma perché ci volete dire in da sta qua?
Il mio avvocato fa così. Secondo me però vanno distinti i vari piani, no?
Il tema è questo. Allora, Shiva, tutto il gangster rap può vivere di realtà e fa quello che fa, ok? Ma nel momento in cui... E togliamo Shiva, perché veramente non è lui il focus. Può essere chiunque, okay. Domani capita un altro, ok? E questa parliamo di un camorrista, scusate. Se domani un camorrista viene arrestato perché commette dei crimini, mette in conto che nelle varie opzioni ci sia quello di finire in galera. Non è che poi ci sono i suoi amici sodali che su Instagram dicono Oh poverino, no, non è giusto, è sbagliato. È quello. Ci sta che tu dica: mi spiace che mio fratello sia stato incarcerato, ma far passare la narrazione del poverino, secondo me, è sbagliata, perché stai santificando una figura che non va santificata.
Però perché si parla solo di come ha reagito lui e non degli aggressori?
Ma non è vero, cazzo, si parla più delle aggressioni che di lui.
No.
Siamo gli unici noi qui che abbiamo messo in discussione la figura della santificazione di Shiva. Perché ti dico, io sono stato, dopo che Emischilla mi ha risposto, mi hanno dato del buscetta, dell'infame. Per cosa? Per aver detto che la penso in maniera civile, diversamente da tutta la scena rap italiana. Ma perché cazzo io mi devo conformare a tutta la scena rap?
Ma
per quale posso pensarla diversamente?
Certo.
E posso dire che la penso diversamente in maniera civile,
ma posso dire una cosa,
senza mandare in galera nessuno.
Devo dire una cosa che è più preoccupante dei vostri
però io mi sono preso dell'infame. Cioè, hai capito? Ma infame di cosa?
Ma scusa, ti faccio la mano.
Ma infame di cosa?
Ma no, ma forse che voi due vi conoscete.
Ma non è vero, perché il tuo manager mi ha chiamato, che conosce queste dinamiche, e mi ha detto: Federico, hai sbagliato, perché queste cose non si fanno. E io gli ho detto: ma scusa, ma che cazzo ho fatto? Ho detto che la penso diversamente da lui. Per me Shiva non è nelle grinfie dello Stato. È in galera?
Ma secondo me la dichiarazione di Emis voleva dire che forse la legittima difesa deve essere un attimo rivista.
Può essere.
Secondo ma comunque questo. Anche in un... Adesso,
secondo me semplicemente
Gigi.
Questo.
Vai, sentiamo, scusami. Gigi prima, dai.
No, io volevo
alzare la mano.
No, perché siete entrati in un discorso che secondo
me
è complesso, ma è la seconda parte del discorso. Io vorrei parlare perché ci si arriva mm-hmm. a questo. Quando tu mi dici: io scrivo le canzoni perché ho vissuto quella realtà, ed è un conto. Mm-hmm. Quando io dicevo inneggiare, ne è un altro ancora. Ma quando tu scrivi che la canzone, ragazzi, noi comunque, voi o non voi, noi siamo l'anima di queste persone, perché in quel momento la tua canzone è la colonna sonora di quell'istante,
di quella vita
di quel ragazzo, sì, che sta vivendo. Se parli di quello che succede nel, certo, tuo quartiere, ma pure io se parlo d'amore, ok, in quel momento, cioè,
certo,
io che sono nato fan di Baglioni, no, da quando mm-hmm. ero da piccolo, è inevitabile che qualsiasi cosa, che quando ascolto quella canzone la riporto in quei tempi,
certo.
È uguale oggi quello che io mi preoccupo di quello che si scrive per poi arrivare a questo. Non so se mi sono spiegato.
Ti sei spiegato? Io non la penso come te su questo, la penso più come lui. Cioè, ognuno può scrivere il cazzo che vuole.
Sì,
e, ma per la spiegazione,
tu devi dire perché si arriva a questo.
Io secondo me sto dicendo perché si deve usare questo. Cioè, se si è preato, ne ha visto la casa. Cioè,
non per forza.
La mia domanda è questa.
Ma non per forza.
No,
sono
però
tanti state
dicendo, lui dice: io vi assicuro che scappa il morto. Tu dici adesso faccio a Napoli, quello che succede?
No.
Cioè, mi state mettendo un cazzo e terrorismo in gol. Ho paura. No. Cioè, quasi uscendo giù. Cioè, adesso che vedere è per li meno. No. Cioè, ma comincio da voi.
Cioè, legittima difesa preventiva.
Preventiva. No, comincio a togliere due da mezzo.
Però ti faccio un esempio sull'America, no, Luca? Mm-hmm. In America si sparano.
Yep.
Però succedono anche altre cose in America.
Certo.
Tipo?
Fanno gli hamburger.
Sì. No, Lil Pump e J. Cole hanno uno scazzo. Cosa fanno?
Parlano.
Si siedono e parlano. Il mio sogno è avere Rondo, Shiva, Pachi,
ma
che si siedono e parlano. E magari si pigliano anche a schiaffi. Però quanto sarebbe più bello? Cioè, perché dobbiamo per forza prendere la merda?
Perché
da
noi copiamo l'America. Noi copiamo l'America 20 anni dopo. Noi siamo esterofili. Tutto ciò che arriva. Guardi, una volta, te lo giuro, non posso fare nome perché sembra brutto. Però comunque a un nostro collega, in un programma di si è detto: cazzo, quando canta questo mi sembra John, non ricordo, disse un nome in inglese del cazzo. Lui mi guarda e fa: cazzo, c'hai ragione, è proprio uguale, è un nome inventato da me. Perché? Perché siamo diventati così esterofili, cioè che qualsiasi cosa che tenga un nome inglese, ok, un nome americano è figo e va benissimo. Io ti posso dire una cosa: io ho suonato con tanti musicisti americani, eccellente, proprio
il top.
Ma ho trovato pure delle grandi pippe,
certo.
Ok, però avevano un nome e cognome bellissimo, cioè che solo quando lo dicevi ti riempivi la bocca.
Gigi, rimaniamo pur sempre una colonia americana.
La mia preoccupazione è solo quella. A me piacerebbe di fermarmi un attimo prima che poi succede questo. E quindi ci dovremmo più concentrare su come fermarci. Perché adesso è normale che Shiva è nella merda, poverino, sta in galera.
Ma però l'ultimo anello della catena, lui.
Cioè, certo. Lui, capito?
Perché...
Però ha sbagliato pure quelli che l'hanno aggredito.
No, ma per me il discorso
non si poteva
posso
fermare un attimo prima.
Secondo te, che sei proprio dentro, secondo per evitare che ci scappi il morto, cosa bisognerebbe fare? O è inevitabile?
Pistola a salve.
No, ma quelle esistono, ma il discorso per me è molto più ampio, perché vedi, poi il rap diventa il capo espiatore di tutto quello che succede poi nella società, ma non è così. Tu hai il figlio tuo più piccolo, quanti anni? Vabbè, no, il più piccolo dopo.
14 anni,
quando gioca ai videogiochi, a che giochi, che videogiochi
sì,
fa?
Sì,
certo, dici, quale?
Fortnite.
Che la casa sparne, le serie TV più viste negli ultimi anni, tutta violenza. Dopo un certo orario in TV cosa c'è in TV? Solo violenza. Perché? Perché si deve includere.
Perché
includere.
Piace,
non è vero,
Luca, perché
piace
ma
perché tutto
vedere.
Quello che noi vediamo dalla mattina alla sera è solo violenza e sesso. Perché? Perché si deve arrivare a votare un determinato tipo di politica, perché quella è la verità. Perché tu, se incudi timore nelle persone, se inventi un nemico che può essere l'immigrato o può essere il prossimo nemico inventato di turno, tu fai tutta una propaganda psicologica e portare il popolo a essere a un certo modo. Se mio figlio di 4 anni gioca a Fortnite e spara gli altri che escono dalle pareti e tu li uccidi, è normale che dopo ascolterà rap, gangsta rap. È così.
Chiaro.
Quindi non possiamo dare la colpa al rap. Il rap è l'ultima,
infatti,
è l'ultimo anello.
No, ma la mia domanda era un'altra, Luca. Era: in questo momento ci sono delle dinamiche all'interno del rap.
E ok, come, quindi parliamo solo di rap.
Sì, e io ti ho detto: secondo me ci scappa il morto, e tu hai detto: anche secondo me ci scappa.
Lo dico da anni.
Lo dico anch'io in questo podcast da 3 anni. Secondo te cosa si può fare per evitare che ci scappi il morto?
Fermarsi prima.
Quando
però
dici,
lui c'è
dentro,
dici,
lui magari
cosa gioca tuo figlio a 4 anni?
Ma vabbè, non è quello.
Ma pure noi siamo cresciuti con Gigoropo, con Goldrake e con i soldatini e che carri armate. Cioè non erano digitali, carri armate.
Però non c'era il rap in quegli anni.
Non c'era il rap. Però
quindi
io...
non si sfogava nella musica, non c'erano soldi che arrivavano nella strada dalla musica. Era
posso
tutto,
dire
era
una
diverso.
Cosa? Ieri mi sono andato a fare
non lo so cosa fare, non te lo so dire. Secondo me deve scappare il morto per poi resettare tutto.
Ieri sera, ieri mattina sono andato a farmi un'ecografia alla tiroide. Ok, perché
è una cosa molto gangsta comunque.
Ah sì, pure che
sì, l'ecografia alla tiroide è gangsta, okay. Raga.
Comunque parlando con l'operatore, mi ha detto che i ragazzi dai 20 anni già, da 20 a 25, a 27, a 30, hanno i fegati rovinati.
Come no?
Rovinati. Cioè, allora, perché? Perché esiste la moda, amma a bere, perché tutti i giovani ci amma imbriacare venerdì, sabato, domenica, cioè tutti c'è, sta diventando tutto troppo. Ma io parlo anche da genitore, lascia perdere l'artista.
Lo so,
l'artista
Gigi, ma sai i giovani cosa sentono di questo tuo discorso?
Che sono
vecchi. Due coglioni.
Che due coglioni. Viviamo in una fiction, ok? Però poi la real life, è l'ecografia di Roid.
È
quella
d'accordo.
Che mi dice che il fegato è, poi no. Diranno pure, mamma mia, dai,
guarda,
che
la real, guarda la real,
che real life.
Guarda la real life.
Capite?
Cioè, sono d'accordo.
Manco
che...
di muro l'ha fermata, cioè, nel senso che rompe il cazzo continuamente. E pure, capite? Cioè, voglio dire,
tocca sparaglie. Tipo...
A chi se veramente sa da sparare. Però, comunque, noi dobbiamo cercare di fermare tutto questo. Un minuto prima.
Ma poi è bello che si crei dibattito. Non abbiamo infamato nessuno, non abbiamo augurato la galera a nessuno. Stiamo parlando. Cioè, questo concetto dell'infame, raga, toglietevelo dalla testa. Perché non è che se io parlo di un argomento che è di dominio pubblico sono un infame. No, do il mio parere rispetto ad una cosa su cui siamo tutti trasversalmente d'accordo, che è... sta diventando pesante, no?
Che se ne viene per
poi
comune.
Magari non c'è soluzione. Sono d'accordo anch'io sul fatto che dovrà scapparci il
l'unica
morto,
cosa
eh?
Ci tengo, cioè... a precisare, il mio non era un discorso sull'epurazione dei cattivi maestri, perché
i cattivi maestri ci sono
sempre, e poi possiamo trovarli dove anche non ci sono. Quello che dico io è che non possono stare sullo stesso piano l'influencer, quindi quello che comunque vuole anche avere i benefici di quella spotlight, sì, e un certo tipo di esaltazione di una vita.
È tutta una questione di costume, è una questione di mentalità, cioè ci sono tante mentalità diverse che secondo me vanno cercate un po' di essere capite un pochino più a fondo. C'è la mentalità di strada che non che usa queste parole qua, infame, oppure c'è quello là che dà addosso allo Stato. È come se tu dire allora la mentalità del tifoso ultras è completamente sbagliata, ha una sua mentalità. Allora invece di condannarla bisognerebbe cercare di capire,
di comprenderla,
prima, certo, il perché una persona crede in un ideale che per te magari è sbagliato, per lui no.
Certo, ha senso.
Capito? E andare a fondo di quella cosa lì. Ma
però come dice lui bisogna parlarne, perché se
bisogna parlarne, però bisogna parlarne in famiglia, bisogna parlarne. Io non sono genitore, però io, per me, se un bambino, un ragazzino emula quello che sente nei testi rap e lo fa nel proprio paesino, nella propria, la colpa è dei genitori,
cioè,
che a casa non gli hanno, dato
ma
la
non era il problema dei testi, torno a ripeterlo, che per me non era quello il problema.
Di rivendicare delle cose.
No, è la giustificazione in seguito ad un crimine.
Di casa,
no, però io,
mamma e papà, andavamo giù con i nostri amici, facevamo quello che cazzo
pure io le ho fatte, però io le ho fatte. Però l'influenza di avere due brave persone a casa mi hanno frenato su alcune
assolutamente,
cose
assolutamente, indubbiamente. Però ti voglio dire una cosa: adesso tu ci avevi, ma questi ragazzi che hanno tutte le persone del mondo su un telefonino, ok?
Infatti,
è una guerra che non può vincere. Perché sì, noi, mamma e papà contro 3 miliardi di persone, a due cazzo vai?
Certo. Vabbè, c'è l'affetto che...
il problema è quello.
C'è l'ultimo aspetto che secondo me è interessantissimo, che stava sollevando Gigi, che è una nuova variante, ovvero chi replica, cioè una condizione artefatta, nemmeno quello che dici, racconto ciò che vivo, faccio finta di vivere un qualcosa,
esatto,
perché... funziona sui social,
certo, perché altrimenti non prendi like.
Quello è un altro fenomeno ancora, che sono vabbè non mi vengono i nomi, però sì,
ma
sì,
tanto, cioè, io neanche li so magari i nomi, ma è abbastanza evidente che lo si fa, e però lo si replica, ripeto, fuori dai testi. Cioè si fanno, diciamo, delle finte aggressioni e quindi diventa anche cool. Questo che volevo dirti, Luca, non so se tu mai capito come
discorso. Ho capito. Io, cioè, non lo trovo cool, però per alcuni sì,
per alcuni,
magari.
Cioè, capisci, io non è che ho la presunzione di dire questo modello di vita è sbagliato, ok? Perché, come dici tu, non l'ho vissuto. Io non posso permettermi di dire questa cosa. È chiaro che, certo, una condotta mafiosa avrà la sua morale, però insomma, possiamo convenire.
Stiamo estremizzando anche una cosa.
Ma posso fare una domanda? Sai dove vado al manicomio io? Siccome stanno tutti dalla mattina alla sera su sti cazzi TikTok a fa storie, ma chi lavora? La mia domanda è,
cioè, il voi pane chi lo fa?
Chi cazzo viene dopo? A me quando mi dice, sai, sto in difficoltà sto mese, ma che cazzo hai fatto? Ci sta 40, cioè mezza giornata in coppa poter fare un TikTok, hai capito? Il mio problema,
assolutamente,
se ritornando alla real life
saranno, no, no, ma è vero, ma è cambiato, cioè, tutto, cioè, per quanto riguarda
le biografie,
chi cazzo ti te dà?
Sai qual è la soluzione? Fare il pane mentre sei live su TikTok.
Esatto, bravo.
Comunque è vero, la scena rap secondo me in generale è cambiata tantissimo, nel senso che percepisco anch'io, avendo, io non vengo da Harvard, ok, vengo da Corsico, da Rozzano, e io ho utilizzato la musica per scappare da quella cosa lì, perché non la volevo più vivere, volevo portare via la mia famiglia, i miei amici, i miei parenti.
Cazzo,
via,
potevi fare qualche quella... altra cosa, però proprio, no, la musica si è venuta a fare.
Però mi rendo conto che oggi, cioè, la mia paura è che per essere quella roba lì, musicalmente, devi anche dimostrarlo in questo momento, non so come dire.
Sì, sì, sì.
E cazzo, certo. E non ci si può forse che arrendere all'evidenza.
Ma per
di
me lì
cosa.
Sta il confine, cioè per me quello è il confine. Tu nei testi devi dimostrarlo, devi dimostrare di essere un rapper.
Ma oggi devi dimostrarlo anche, sì, sul campo.
Appunto, per me qua c'è il problema. Se alle volte è inevitabile quella dimostrazione, perché non è una dimostrazione al tuo pubblico, ma è un atto pratico. Mi devo difendere da un'aggressione, mi stanno rapinando, mi vogliono rubare la catena. Allora là tu ti difendi,
certo,
okay, ovviamente. Oppure fai delle faide che sono, ripeto, all'interno di una dinamica che non conosco. Ma nel momento in cui tu, da esterno, anche magari a quella dinamica specifica o amico, dici, eh sì, però ha fatto bene, e lo dici su un social, su Instagram, e sai che tu sei seguito anche come, ripeto, modello ispirazionale.
Ma non lo so se qualcuno abbia detto ha fatto bene, hanno detto
moltissimi,
ha fatto bene,
moltissimi.
Io credo che,
e basta
che
vedere poi i commenti sulle pagine,
si piaccia talmente tanto per quello che sia, cioè io credo che pure lui dentro di sé sappia che cioè non si sarebbe mai voluto trovare in una situazione,
certo,
del genere,
certo.
Non è che la...
appunto perché sono drammi umani da entrambe,
ma sono,
le parti.
Ma
io ripeto, l'ho anche conosciuto e vi dico, cioè, al netto di tutto, che io l'ho sempre trovato un ragazzo molto intelligente,
ma
cioè...
assolutamente, ma stiamo scherzando, ma perciò uno dice frisciva perché è proprio dispiaciuto umanamente, perché si sia poi arrivato a questo, capito? Cioè non è solo free perché è stato arrestato, free proprio perché, cioè, ci dispiace che sia successo tutto questo.
La domanda, capito? È queste armi che hanno trovato da Shiva, lui le aveva per paura di essere aggredito?
Evidentemente sì.
O per forever?
No,
capito,
no,
punto, sta.
Ma assolutamente, evidentemente per paura di essere aggredito.
Paura di sentirsi aggredito.
Però, certo, però, è normale.
Io non lo so, magari nel suo caso sì. In altri, anche di cronaca, usciti
sulla
cronaca,
sono
no.
Ornelle, ornamentali.
No, 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 in
diciamo.
Altri sono reali, ma per faide tra gang.
Certo. Sì, 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 certo.
Quindi nel,
vabbè,
suo caso
comunque
magari...
è stato, mi è piaciuto questo scambio, ci facciamo un applauso per questo scambio.
Dai, questo sì, dai, questo sì.
Questo è stato bello. Vi faccio la solita domanda che vi fanno quando andate da Radio DJ. Progetti per il futuro?
Andiamo a mettere contro.
Censuriamo ogni volta che lo nomino. Progetti per il futuro?
Io sto trattando un casello sull'autostrada, perché ho capito che è una cosa che funzionerà.
Ma sai
sempre.
Che sono d'accordo, cazzo, il casello sull'autostrada.
Però per me, ma mica Cookie Line che piglia l'euro.
Cookie Line che piglia l'euro.
No, è il lavoro più
dai, fai no, è dai lavoro pure, no.
Ma poi dici che puoi prenderti tutto un casello?
Tutto un casello.
Bello, ma veramente?
Ma che stai scherzando?
No, è fortissimo. Mai sentito questo business?
Come no? Ci sta quello di San Cesario che funziona alla grande.
Sentire un attimo.
Tu ci mettiamo due gabbiotti, una fiancata.
Fai no, quando passi io non lo pago.
C'ho il doppio.
No, no, chi c'è? Ah, tu non lo pago. Vabbè, però quello ti deve riconoscere.
Senti,
cioè, guarda, tu fai con me.
C'ho il doppio business.
Vai.
Fai il casello e nella filodiffusione metti le tue canzoni e ti pigli pure la SIAE.
Vai. Grande.
Minchia.
È la cosa importante. È la cosa importante. Dobbiamo rompere il telepass del casello accanto.
Giusto.
Così tutti
giusto.
Devono passare,
bravo,
a Bruno e ci andava.
Bello, bello. Tu, Luca,
a questo punto comprerò una grill, così entro e rubo e nessuno mi arresterà mai, non diranno mai free Luque.
Ringraziamo Gigi D'Alessio e Luque per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio. Grazie,
ciao, amici. Ragazzi, ciao ciao.
Sono belle queste strane coppie, funzionano, eh?